Alleluia, alleluia, alleluia.
Siamo in piena estate, amici, ce lo sentiamo col caldo che ci soffoca tutti i giorni. Oggi, grazie a Dio, si respira il caldo bollente. Se date uno sguardo alla nostra campagna, cosa vedete? Non più il grano biondeggiante di spighe, no, è passato già un mese, San Pietro e Paolo, tempo della mietitura, della battitura. I nostri campi sono tutti rasi, con le stoppie, e sono tutti gialli, in attesa di essere lavorati per il prossimo autunno. La liturgia, che è sempre molto attenta, oggi ci propone di nuovo il terreno. Quel terreno che San Francesco chiamava la nostra madre, la buona madre terra, che produce pane sulle nostre mense e seme al seminatore. Questo terreno però, che nella prima lettura avete sentito come una poesia nel Salmo responsoriale, tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze, il fiume di Dio è gonfio di acque, tu fai crescere il frumento per gli uomini, così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli, coroni l'uomo con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, i prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di grano, tutto canta e grida di gioia. A questa lettura estatica, poetica, la liturgia ci dice guarda più in alto, perché è un altro terreno da contemplare oggi, altri personaggi. Non più il terreno terra dove seminare il grano, ma il cuore dell'uomo. Non più l'uomo che semina a larghe mani oggi con le macchine, ma Dio che semina. Non più il grano per le nostre mense, ma la sua parola. Vedete? Un parallelo. Alza la faccia. Guarda, si tratta di un altro seminatore, di un altro terreno e di un'altra sostanza, che è la parola di Dio. Avete sentito la prima lettura? Come la terra, come la pioggia e la neve. Bello il canto del coro, oggi non c'è, non ce lo fa sentire. Scendono giù dal cielo e scendono sulla terra e non vi ritornano senza averla fecondata, così sarà della mia parola, che non torna a me senza aver conseguito ciò per cui io l'ho mandata. Amici, cosa ci dice questa parola di Dio? Che quando Dio parla c'entra sempre l'obiettivo, sempre. Dice la Bibbia, la parola di Dio è viva, è palpitante, graffia nel cuore dell'uomo. Eppure, vedete, non sempre ottiene ciò che Dio desidera. Come mai? Ed ecco la parabola di oggi, no? I diversi terreni. La parola di Dio. Io quante volte ho riflettuto su questa parola. La parola con la P maiuscola. Ma Dio parla sempre? Sì. Ha parlato anche quando Vasco Rossi ha fatto il suo concerto a Modena? Non credo. Quelli non c'hanno tempo ad ascoltare il Padre Eterno. C'hanno altri rumori. In questa società del fracasso, del rumore, dove non c'è più la melodia, ma solo pom, pom, i battiti dei pulsanti dei tamburi e le parole che si sgranano a iosa, quella gente, penso, non abbia avuto il tempo di ascoltare la parola di Dio. La parola dei nuovi profeti, mali, cattivi maestri. Ma Dio parla sempre? Sì. Ma qualche volta tace. Sentite. Lo traggo dal libro La peste di Albert Camus, l'ateo. Dice, soggiunge il dottore, poiché l'ordine del mondo obbedisce alla morte, sarà forse meglio per Dio che l'uomo non creda in lui e che lotti con tutte le forze contro la morte senza alzare gli occhi al cielo, dove egli se ne sta zitto. Amici, il silenzio di Dio fa paura. Direi che lo zoccolo duro dell'ateismo moderno, tutti gli atei dell'Ottocento soprattutto, dicono che Dio non esiste, quindi negano la sua esistenza, a motivo soprattutto della sofferenza degli innocenti. Dove stai, oh Dio? Lo sapete che anch'io ho avuto questa tentazione? L'ho avuta ad Auschwitz. Quando visitavo il decimo gruppo di quelle case orribili della morte, laddove i bambini venivano ammazzati. E al vedere quella montagna di capelli, di occhiali, di peluche, di sandali, il mio cuore non ha resistito. E ho detto: Padre Eterno, dove stavi? Pensa, anch'io ho avuto questo pensiero. Ma non c'eri davanti ai crimini efferati di questi mascalzoni e criminali? Dove stavi tu? Ho avuto un impulso di ribellione. Padre Eterno mi aveva perdonato, sicuro. Sono sceso giù nella cella di Padre Kolbe e lì ho avuto una risposta. Mi guidava nella visita ad Auschwitz Giorgio, uno dei condannati sopravvissuti, e ci ha portato accanto alla cella di Padre Kolbe, laddove lui è stato rinchiuso per tanti giorni, su uno spacco della parete, dove prendeva ritto in piedi quattro persone con l'aria che veniva dal camino, pensate, ritto in piedi per tanti giorni davanti a Padre Kolbe. Io mi sono aggrappato alla porta di Padre Kolbe e lì ho sentito trafiggere il cuore e ho avuto una risposta. Quel momento mi sono giunte alle orecchie le soavi Ave Marie e litanie che Padre Kolbe celebrava mentre il boia gli iniettava il veleno, e mi sono chiesto: ecco la risposta. Dove eri? Eri lì, dove quell'uomo donava la vita per un padre di due figli. Signore, eri lì, hai parlato a quei criminali attraverso quel braccio disteso dato alla morte con gioia. Amici, il silenzio di Dio fa paura. Ma guardate che Dio neppure con Cristo in croce ha parlato, ed era il figlio suo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù citava il Salmo 22. Non è che il figlio fosse abbandonato dal padre, ma quale padre abbandona un figlio? Mai. Era il peccato che Cristo portava sulle spalle che il padre malediceva e condannava. E Cristo in quel mondo, dice San Paolo, Cristo si è fatto peccato per noi, e quindi è chiaro che attirava la maledizione del padre. Il padre non poteva approvare il peccato. Dio mio, il padre ha taciuto, ma anche allora non ha parlato. Ma quando parla sto Padre Eterno? Sempre. Parla a meno che noi, se lo ascoltiamo, apriamo l'orecchio e il cuore, lo udiamo. Se frapponiamo fra noi e lui qualche ostacolo, diventa più difficile l'ascolto. Innanzitutto, vedete, la rivelazione di Dio all'uomo, io dico che Dio è epifania, vuol dire manifestazione, perché Dio è amore. Dio amore ha il suo DNA nel rivelarsi agli uomini. Ascoltatemi bene. Noi avremo fede in Dio quanto più lo crederemo amore. Se tu non credi che Dio ti ama, tu non lo puoi sentire, non lo puoi vedere. È l'amore di Dio che ti fa aprire gli occhi e ti spalanca il cuore. Più avrai fede nell'amore di Dio, e più Dio ti parlerà. Ditemi, quando è che i ragazzi perdono la fede? Quando è che voi perdete la fede? Quando? Semplice. Quando smettete di pregare, quando noi frapponiamo fra Dio e noi degli ostacoli, delle barriere, quando chiudiamo gli occhi, quando chiudiamo il cuore e non pensiamo che Dio ci ama, il DNA del Dio amore è la rivelazione. Dio ha parlato sempre, vedete. Dio ha parlato nell'Eden ad Abramo. E lì è cominciata la passione di Dio. Adamo, dove sei? Vi ricordate? Dio che cerca l'uomo, c'era nascosto dopo il peccato. Dove sei? Quando veniva la brezza della sera, dice la Bibbia, Dio cercava l'uomo. E a braccetto con lui andava per l'Eden. Che bella, bella st'immagine antropomorfica, no? Segno di comunicazione, di abbandono, di consegna, di rivelazione, di amore, di amicizia, no? Dio che va a braccetto con l'uomo. Adamo, dove sei? Dio, Adamo lo ha rifiutato. E il rifiuto di Dio segna l'inizio della passione di Dio. Vedete, la nostra religione, sapete, è l'unica che ci dice che Dio è assetato e affamato dell'uomo. Nelle altre religioni è l'uomo che cerca Dio. Nella nostra, invece, è Dio che cerca l'uomo. La nostra fame e sete di Dio è nulla al confronto della fame e sete che Dio ha dell'uomo. Dio non manca mai agli appuntamenti. Dio è sempre fedele, ricordatelo. Perché Dio non può che manifestarsi. Scusate, ma quando noi ci vogliamo bene, due persone che si vogliono bene, quando imparano a conoscersi, che fanno? Che fanno? Parlano. La team è contenta, la Telecom. Durano ore le telefonate. Non si finisce mai di parlare, perché il parlare è sempre la penultima. C'è ancora qualcosa da aggiungere, perché è dell'amore comunicare, è dell'amore aprirsi, farsi le confidenze, è dell'amore rivelarsi, è dell'amore consegnarsi nelle mani dell'altro. Dio questo, amici, l'ha fatto da sempre, l'ha fatto con Adamo, l'ha fatto con Abramo. Abramo ha ascoltato con le sue orecchie la viva parola del Padre Eterno. Abramo, esci dalla tua terra. L'ha fatto con Mosè. E si è fatto nube di notte, di giorno. Si è fatto tempio, si è fatto velo, finché il velo si è squarciato quando Cristo è venuto. Dio ha parlato attraverso i profeti. Dio ti parla sempre. Dio ti parla nel silenzio del tuo dolore, nel silenzio della tua coscienza. Dio ti parla nel silenzio delle tue paure. Vedete, Dio è fedele. Un figlio può cessare di essere figlio. Un padre non potrà mai cessare di essere padre. Ste cose, sentitele dentro, sono cose vere. Un padre che ha generato è un padre che del figlio non si potrà mai, anche se è un criminale, anche se è un delinquente, anche se lascia la casa, anche se lo uccide, un padre mai potrà dimenticarsi del suo figlio, perché lo ama. E l'amore è apertura del cuore, l'amore è comunicazione. Amici, solo noi possiamo mettere degli ostacoli al Padre Eterno. Dice Sant'Agostino: tu sei il tuo desiderio. Dimmi ciò che desideri e ti dirò chi sei. Ami la terra? Sei terra. Ami il cielo? Sei cielo. È verissimo questo. Nella nostra vita quotidiana noi siamo il nostro desiderio. Se noi amiamo le piccole cose diventiamo piccoli e fragili, quotidiani. Se alziamo gli occhi al cielo e guardiamo l'infinito, noi siamo i figli dell'infinito. Quando desideriamo Dio, Dio si manifesta. Dice Pascal: non mi avresti cercato se tu non mi avessi posseduto. Dal momento che mi cerchi, vuol dire che mi hai trovato. Bello questo. E Dio si fa sempre trovare da chi lo desidera, da chi lo cerca, da chi lo considera come un valore. Dio è l'epifania dell'amore. Dio è sempre fedele. Dio non manca mai agli appuntamenti. Dio ti parla sempre. Amici, ecco il terreno di oggi. I quattro terreni, no? Bellissimi, di Gesù. Perché molte volte Dio non lo sentiamo? Ce ne sento più niente. Scusate, ma le famiglie quando è che si sfasciano? Eccolo, ce ne c'è più niente da dirti. Vedete? Quando non ci si dice più, vuol dire che l'amore non c'è più. Guardate come tornano tutte le cose. Torna nella Bibbia, torna nel nostro rapporto con Dio, nel rapporto con la moglie, nel rapporto col marito, nel rapporto... è uguale dappertutto. Non ho più niente da dirti. Vuol dire che nel cuore cessa l'amore. Perché è solo l'amore che apre al colloquio, alla comunicazione e alla rivelazione. Il terreno. Gesù dice che dobbiamo essere terreno buono. Vedete, nella vita, quando noi celebriamo il cantico dei cantici, lo facciamo agli sposi, ci sono diversi notturni. Cos'è il notturno? È il periodo in cui l'amore decade, crolla, si indebolisce, non c'è più. Si chiama il notturno, cioè l'amore non è più vivo, sfavillante, non c'è più l'entusiasmo. E bellissimo in questo notturno, bellissimo, no? C'è la sposa che è dentro alla sua stanza e lo sposo che bussa. Bussa. La sposa è a riposare, no? Ditemi, in condizioni normali, quando c'era l'amore, cosa avrebbe fatto? Cosa dice il cantico? Cosa avrebbe fatto la sposa? Avrebbe dato un salto dal letto e con il cuore palpitante avrebbe aperto il chiavistello e abbracciato lo sposo. Che è successo? Nella mancanza d'amore? Sentite che cosa è successo. Bussa lo sposo. Che dice la sposa? Ah, mi tocca alzarmi, mi tocca scendere dal letto, mi tocca sporcarmi le mani con l'olio, mi tocca andare a aprire. Ma chi te l'ha fatto? Sentite cosa dice Paul Claudel. Io amo sta gente qua che ci fa respirare. Paul Claudel, grande convertito francese, scrittore, poeta, in un suo libro, riprendendo questo concetto dell'amore che decade e quindi non si apre più, la fatica di aprire l'uscio e balzare dal letto, sentite che si dice? Dice: Dio bussa sempre, bussa, e lo dice anche l'Apocalisse. Io busso, se qualcuno mi apre, vengo, cenerò con voi e riposerò con voi, ma se non mi aprite io continuo a bussare. Dice poi Claudel: quell'imposta esasperante che non smette mai di scigolare e di sbattere, quella vecchia porta che credevamo condannata a star chiusa per sempre, hanno bussato in noi e ci fa male. Che fastidio doverci alzare e togliere i catenacci a quella porta. Eppure hanno bussato. Dio è sempre, dappertutto, non incontra che una parete ostinata e inerte. Ah, Signore, procureremo di aprirti, lo sappiamo che ti fa male colpirci. Sentite che pace, sublime. Quando viene l'amore, vien meno l'amore, si chiude la bocca, chiusi gli occhi, fermo il cuore, fermo le labbra. Amici, ecco il terreno di oggi. La strada, la strada. Strada. Fermate un momentino sulle autostrade. Camion, pullman, macchine, veloci, chi schizza di qua, chi schizza, clacson di sopra. Che confusione. Provate a seminarci in un'autostrada del genere. Che succede? Sciupate tempo e grano. Non, è impossibile che fruttifichi in quell'ambiente. Il terreno sassoso, ma il masso. Opposto al masso c'è la breccia. Cos'è la breccia? È il masso contrito, spezzato, sbriciolato. quando noi andiamo a confessarci, che diciamo? Signore, donaci un cuore contrito. Che vuol dire? Un cuore spezzato, sbriciolato, disponibile ad essere utilizzato. Amici, cuori duri. Quanti cuori duri siamo noi alle volte, dove Dio bussa, ma manco il martello pneumatico fa entrare dentro il nostro egoismo, il nostro orgoglio, le nostre miserie, le nostre paure. Il terreno spinoso. Sai cos'è il terreno spinoso? Seminate un pochino di grano o qualche fiore in mezzo alle spine. Che succede? Spunta la fogliolina, poi che succede? Viene soffocato. Chi sono gli spinosi? Sapete come si chiamano, in termine normale? I cosiddetti velleitari. Quelli che usano sempre il condizionale. Vorrei, spererei, amerei. Non usano mai il presente indicativo. Voglio. Sono velleitari, ma non volitivi. Sono coloro che si entusiasmano alla parola di Dio. Quanto è bella, quanta... E poi che succede? Ripiombano nel quotidiano e allora ecco, le preoccupazioni, il denaro, i divertimenti, tutte ste nanne qua che ci distraggono coi rivoli del mondo. Ciao amico, parola di Dio. E chi si è visto? Chi si è visto, si è visto. È spuntata la fogliolina, ma subito si è seccata. E infine, amici, il terreno buono. Quanto è difficile un terreno buono. Noi fra poco vedremo i nostri trattori solcare i nostri campi, sbriciolare la terra, raffinarla per prepararla alla semina. Vedete, noi diventiamo terreno buono quando, come dice San Giacomo, diventiamo come uno specchio. Dio è lo specchio, la sua parola, no? Noi ci passiamo davanti. Se ci passiamo velocemente, che rimane? Niente. Sapete come ci chiama San Giacomo? Smemorati, coloro che non fissano niente. Scusate, ma la nostra immagine è passata davanti allo specchio velocemente. Non rimane niente. Tu ti devi fermare davanti allo specchio per vedere i tuoi contorni, il tuo volto, i tuoi difetti, i tuoi limiti, le tue virtù, i tuoi particolari, confrontarti. La Madonna, pensate, la Madonna. Dice San Luca, era una donna riflessiva, sempre, era una donna che si specchiava sempre. Non so se ce l'avesse al suo bagno, non lo so, ma c'aveva sempre la parola di Dio. E dice la Madonna, leggeva, rifletteva, siumballusan, e ecco, ping pong, cioè si metteva e si confrontava con quella parola che la cambiava in santissima, nel far la volontà di Dio. Così San Giacomo ci dice, sì, come colui che va davanti allo specchio, che la parola, specchiati, guardati, lasciati penetrare dal Vangelo, cerca di applicare quella parola alla tua vita, fa che la tua riflessione possa far attecchire la parola di Dio, possa illuminare i tuoi pensieri, possa trasformare le tue azioni e allora vedrai che tu produrrai il 30, il 60, forse anche il 100%. Come, amici, risolviamo il problema? È semplice, dobbiamo togliere gli ostacoli. Silent verba, ve lo traduco, eh? Ut crescat verbum, tacciano le parole degli uomini perché cresca la parola di Dio. Ma che volete che gli uomini d'oggi ascoltino il Vangelo? Sono subissati dai miliardi di parole in questa liturgia del fracasso, del rumore, del suono che non è più suono, che non è più melodia, ma che è solo chiasso, confusione. Ma che volete che gli uomini ascoltino? Sapete qual è l'unico rimedio? Ce n'è uno solo. Rifugiarsi nella preghiera. Sentite, chiudo. L'unico sistema per poter far sì che la parola di Dio scenda come la pioggia del cielo, ci fecondi per tornare in opere buone. Solo la preghiera è capace di logorare la nostra terribile resistenza. Pregare è esporsi a Dio, mettersi a sua disposizione per lasciarlo finalmente fare in noi ciò che vorrebbe fare sempre, per dargli agio una buona volta il tempo di renderci partecipi di quella rivelazione, di quella confidenza, di quel segreto che da sempre ci riserva. Pregare significa lasciare che Egli sopprima in noi quella persona grossolana, rumorosa, piena di se stessa, i cui strilli impediscono di conversare. Pregare significa allenarsi a credere che non è già Dio ad avere torto, a scoprire finalmente che l'infedele, il negligente, l'indifferente e il crudele siamo noi.